Bene Chiara, sentivamo i passi poco fa, no? Nel cortile del Lazzaretto, in realtà erano i suoni, il check, come suol dirsi, degli ospiti di oggi. Benvenuto a Max Paiella, Claudio Gregori, in arte al secolo Greg, su Soundwave Radio. Lazzaretto, ciao. Sant'Elia, avete annusato il mare prima di, come dire, provare ad affacciarvi poi, no, ai suoni. Che sensazione avete di questo cortile? Perché siete qua? Qual è il senso di questa vostra presenza oggi?
I soldi.
Questo è chiaro.
Sempre, sì. Sempre quello sprone. Che...
Il denaro, sì, devo dire la verità, anch'io sono diventato tirchio da un po' di mesi, circa un anno che sono più parsimonioso. Sì, mi sono accorciate le braccia, non per dire cose, diciamo, sconvenienti per chi effettivamente ha le braccia corte. Allora, io posso dire una cosa, diciamo, da ruffiano quale sono poi effettivamente, che sono sardo per un ottavo, possiamo dirlo, perché mio nonno era di Perfugas, che comunque sta a nord, però è sempre la Sardegna, insomma, certo. Quindi io ogni volta che torno un pochetto questa cosa la sento. E tanto che un po' di tempo fa andai a fare una serata in Ogliastra e c'era l'autista e a un certo punto ci siamo messi a cantare Sos Mottettos. E sì. Sì. Adesso dici, mo fammi sentire.
Li farei sentire a prescindere, insomma, durante la serata. Sembrate un po' Robin Hood e Fratac, insomma, in qualche modo. Va bene.
Al di là del fatto che, appunto, è sempre, per quanto mi riguarda, è sempre bello tornare qui, anche grazie a Toto. Ma ho fatto diversi spettacoli, insomma, in Sardegna. È sempre difficile che si organizzino. Perché, come voi sapete ancora meglio di me,
si organizzano gli altri,
no,
gli
sì, spettacoli. Organizzare gli spostamenti,
chiaro.
Però è sempre piacevole, e poi ci piace portare questo spettacolo qui, perché è uno spettacolo che abbiamo sempre fatto a Roma o nel circondario, però quando ci è capitato di farlo, appunto, in territori extralaziali, abbiamo visto che viene ben recepito, quindi ci andava di provarlo anche qui, vedete che la reazione,
cioè, nel senso che non veniamo percossi, questo non succede, quindi è comunque un tratto sicuramente positivo. No, è il discorso è il tentativo di fare uno spettacolo internazionale, che è basato un po' sull'idea del rancore, della credine come motore che muove il mondo. Ecco, adesso non è per fare il retorico, anzi facciamo retorica, visto che lo sono, in questo momento storico vediamo quanto il rancore muova il mondo, quindi in qualche maniera siamo stati grandi profeti, e anche se il poeta, cioè Demis Russo, si diceva poeta non sarò, anche questa, diciamo, che è una conclusione abbastanza azzeccata, logica,
che tutte le sia preparate, per quanto
perché sono le
delle
dico,
chiose, sì.
No, ma sai perché? Perché secondo me la radio, se tu la fai e parli in maniera, come dire, sei molto sciolto, a un certo punto cominci a dire un sacco di cazzate,
un po' la maniera nordica,
esattamente, sì. Dici un sacco di cazzate che però con convinzione, con una chiusa precisa, che però è sempre una cazzata, e allora dici, mazza quanto è professionale questo, ma poi non è così.
Questo, chiaro, è interessante, perché ci permette di capire quanto a un certo punto ci sono loro che fanno radio, noi nel frattempo potremmo fare altro, no? Quindi qual è la sensazione tua oggi di poter ospitare e chiacchierare con questi due viandanti, insomma, del pensiero, del canto?
Io mi sento alta come uno zoccoletto, nel senso, ma assolutamente.
No, no,
a parte il fatto che sto molto
ridendo. Siamo dei cazzari, questa è la verità.
Io sono estasiata nell'essere qui con voi, perché vi seguo in generale come molte persone, e per me è tra le prime volte che faccio questo qui in radio, perché la radio sta nascendo adesso, quindi siamo proprio a livello battiscopa, ed essere qui con voi, a parte il divertimento, è veramente un piacere grande. Vi ho
Grazie.
Sentito cantare, vi ho sentito fare le prove, e una cosa però ve la voglio chiedere: questa amicizia che vi porta a stare sul palco, mm-hmm, e che vi porta a sparare tante cazzate, no, nel senso,
beh, no, poi sai, il gioco di sparare le cazzate è un gioco serio, poi, in realtà, quindi ti muovi tra il serio e il poco serio, però in realtà c'ha delle regole. Ci siamo conosciuti tanti anni fa, io avevo 16 anni, lui già 35, non è vero, no, io avevo 16 anni, sembro più grande io, ma in realtà è un po' più grande lui. E ci siamo conosciuti in una palestra, una vecchia palestra di Roma, dove tutto facevamo fuorché fare i pesi. E parlavamo di fumetto soprattutto, si parlava di fumetto e anche di, a volte, un po' di country blues, di rockabilly, ma insomma prevalentemente, insomma, quello che ci ha unito era un pochino un interesse comune per le arti grafiche. Entrambi abbiamo fatto lo stesso liceo artistico.
E tirare i dischi del...
Tirare i dischi, però quella era una cosa che mi hai ispirato tu, io mi sono lasciato trascinare e coinvolgere.
Sì, perché era una palestra spartana, una vecchia palestra del fine 800 che mai rinnovata, era fatta a corridoio e quindi c'erano le pizze, quelle dei pesi, che noi... Insomma, quelli da un chilo, mezzo chilo, ci divertivamo a lanciarle per tutto, lanciarle però facendole scorrere per terra, tipo bocce, non...
Sì, 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 sì. E diciamo che era una sezione pesi con tutta gente che coi pesi ci aveva veramente poco a che fare. E quindi ci siamo cominciati a frequentare lì, poi ci siamo persi di vista per qualche tempo e poi ci siamo ritrovati in questo posto che si chiama Il Locale, a Roma, dove sono nati tanti cantautori, tra cui Daniele Silvestri, Niccolò Fabi, e Max Gazzè e molti altri. E io facevo delle cose, insomma, ci siamo rincontrati lì e abbiamo cominciato a frequentarci. E dopo qualche anno è nato questo spettacolo che aveva un inizio strepitoso, tutti ridevano, e poi noi verso la fine, per mandare via la gente, facevamo il country blues. E la gente se ne andava, quindi lo spettacolo,
l'obiettivo era raggiunto.
Sì, cioè era uno spettacolo nichilista, nel senso che mettevamo
svuota pista
in piedi tutto un castelletto dove, come facevano, ammazza che bravi, ma che bello, ma non immaginavo che... E poi le ultime cose servivano per dire, per fargli ricredere, per fargli dire no.
Sì, ma annellavamo una serie di brani che poi mi ricordo anche che facevamo come i vecchi dischi, cioè, prima di suonare facevamo lentissimi.
E tutti se ne andavano, che palle.
Un salto temporale meraviglioso, insomma, questa è anche la potenza della radio, insomma, in cui molti di questi linguaggi venivano, no, in qualche modo declinati. Insomma, come andate a cucire poi le vostre storie, così dopo tanto tempo avete ancora il piacere di essere complici in qualche modo? Nessuno è più complice, insomma, in nessun tipo di relazione. Quindi voi siete un'anomalia da denuncia,
sì,
quasi,
sì,
insomma,
sì,
no? Antropologica.
Beh, dopo poi vedrai alla fine dello spettacolo se qualcuno poi forse ci denuncia pure. No, è la cosa...
Se qualcuno rimane...
Sì, se qualcuno rimane. Forse... No, la cosa è che diciamo che ci unisce l'amore per alcune belle musiche. Poi diciamo non abbiamo i gusti completamente uguali, però questo spettacolo, diciamo, è un coacervo, adesso non so bene come si dica, che ci fa trovare un piano di cose che ci piacciono a tutti e due e che hanno questo tratto anche un po' amaro, però è un'amarezza che poi alla fine fa ridere, perché poi in fondo la comicità si muove su quei...
No, perché mettiamo in scena, a dire appunto, pescando qua e là un po' di canzoni sia del repertorio romano, poi ce n'è una greca, ce n'è una russa, una serba, no, russa no,
è romena.
Però di quello ci sono delle letture che facciamo dove interpretiamo o due vecchi o due tirolesi o due marchigiani,
insomma,
che sono sempre, però c'è sempre la credine di mezzo, cioè comunque si c'è tra loro e altri, quindi in effetti abbiamo sempre questo, cioè mettiamo in scena sempre questo scontro che poi... Quello che dicevo all'inizio è che la credine assieme all'amore muove il mondo. Perché
sì, muove il mondo, comunque lo distrugge, o comunque crea delle sinergie, diciamo così. E c'è da dire che non mi viene, però ho detto, stavo dicendo, c'è da dire che è una parola che adesso sentite che cosa intelligente dirà, ma in realtà non mi è venuto niente dopo, perché
ma l'interessante è quello, insomma, lasciare un po' tutto nel sospeso dell'interpretazione,
c'è molto da dire.
Quindi possiamo anche non dire in qualche modo,
sì,
e lasciare che siano gli altri poi a
detto.
Ad esempio, Chiara, che cosa vorresti provare a dire a loro, insomma, che effetto ti fa averli qua? Tu hai detto che in qualche modo li hai seguiti, insomma, qualcosa di loro ti sei preso, insomma, durante la tua vita, quindi qual è il senso tuo di stare qui a ad ascoltarli, ad accoglierli stasera.
Niente, io
vedeteli
stavo...
qua vicino a un metro.
Esatto, no, vabbè, quello è spettacolare. Ma stavo pensando, intanto che parlavano, che da buona veneta, ecco, alto veneta, quando parlano dei tirolesi mi si rizza mi si rizza il pelo, quindi volevo proprio capire il marchigiano. Vabbè, lo immagino, la scelta del marchigiano sia una scelta legata alla sonorità del dialetto. Hanno un
po' la sonorità del dialetto, però noi facciamo il dialetto quello del nord delle Marche, perché ce n'è uno legato, come dire, al maceratese, che è quello che si parla angusì in questo modo, hai capito? Mi muito mu fatto gimu gimu. E poi c'è invece quello del nord delle Marche, che assomiglia un po' al romagnolo e fa a quel modo, parla questo modo qua, il porto ancora un te parla questo modo, senti un po' una cosa che
ti voglio bene un bel po',
ti voglio bene un bel po'. E si mischiano i dialetti. C'è pure un punto, però non mi ricordo qual è, dove il romagnolo si mischia al veneto e viene fuori una commissione meravigliosa.
Beh, sì, il veneto si presta, ma il trentino e il tirolese.
Il trentino è... che esatto, cominciano a essere così.
Però il tirolese è diverso anche dal trentino.
Sì, no, il trentino è italiano, invece sì, il tirolese c'è proprio quella cadenza con quella R.
Sì, in realtà ci odiano, questa è la verità, ma fanno finta di niente, perché portiamo i soldi.
Con noi confinanti non fanno finta
con
di niente.
Con i confinanti
niente,
no, ma perché
terribili.
Noi gli portate i soldi. Perché in Veneto non ci avete bisogno di andare in vacanza in Trentino, giustamente, cioè avete Cortina, sì, e te frega.
Fa anche ridere che hanno dei tipi di, perché ovviamente di traduzioni che sono, una che me ne ricordo è che, cioè, per questo dovete chiedere al direttore, che è quel signore con i capelli marroni. Capelli marroni.
Perché loro traducono vorrebbero tradurre dal tedesco, in realtà parlano con i tedeschi e non si capiscono con i tedeschi, sì, parlano con gli italiani e non si fanno capire dagli italiani, perché giustamente ti parlano in tedesco.
C'è un problema storico abbastanza pesante, cioè che loro hanno avuto e quindi sono stati sempre un po' una terra di nessuno. E poi però in fondo secondo me preferiscono essere un po' tedeschi, un po' austriaci, gli piace di più quella nuance,
assolutamente,
diciamo,
assolutamente. Ogni due anni fanno un referendum per andare con l'Austria, ogni due anni,
e l'Austria
ogni volta gli fa brutti gesti,
non li vuole,
che non si vedono in,
allora,
radio.
Io devo dire la verità, ogni volta che vado comunque mi vedono come un loro fratello, per una questione somatica, perché comunque sembro un...
Lui evita di parlare, infatti.
Non dico una massa. Io quando andavo a Bolzano, come mi era capitato da ragazzo, dicevano tutti, oh, Bolzano, puoi capire che te succede, te rispondono in tedesco, te dicono andare a quel paese. Io stavo lì e facevo solo ya, e tutti mi trattavano come se
benissimo,
fossi il loro fratello.
Assolutamente, è la tecnica giusta, basta,
sì,
solo dire ya,
no, no, è che se però, avessi avuto la faccia scura mi avrebbero detto...
Però posso dire che sono sempre in zona accoglienze a teatro, come quelle che ci stanno, e non lo dico solamente io, sì, ma anche altri, come ci stanno a Bolzano.
Ottime.
E comunque...
Ben disposti da morire proprio, sì sì, è vero.
Qualcosa di buono ce l'avranno anche loro.
A voglia, ma raga, io vado sempre in vacanza lì.
No, ma poi anche comunque c'è proprio in tutto quella, perché comunque le cose, il teatro funziona molto bene anche appunto a Trento, Trieste, Udine, Monfalcone, cioè del Gorizia, cioè tutta quella parte che funziona veramente.
Beh,
tanto.
Il nord-est è il posto probabilmente dove si fa più teatro in Italia. Dove si fa più teatro e dove la gente è meglio disposta, è vero, con la cosa di Bolzano, di tutta, anche a me era capitato di portare tanti anni fa uno spettacolo che non era granché, però addirittura in Slovenia, pure che non capivano, ridevano, insomma, partecipavano.
Quindi la curiosità mia è lo spettacolo, il progetto come nasce? Insomma, vi studiate a tavolino un po' di lingue, no, locali, per arruffianarvi, essere accattivanti e farvi la mappa,
guarda,
del tour dell'anno? Come funziona,
guarda, anche se io
il vostro
sono...
ragionamento profondamente intellettuale, no? Così,
guarda, anche se
viscerale,
io effettivamente
poetico,
sono un po' ruffiano, però questo spettacolo è tutto il contrario dell'arruffianarsi la gente, dove io comunque provo un po' a farlo, perché ci deve essere un po' un bastone e una carota. E c'è pochissimo arruffianamento in questo spettacolo, veramente poco, e questo un po' mi duole, ma un po' anche mi piace, quindi
Il bastone invece, e la carota.
Sì.
Claudio, gli strumenti, le chitarre, le vostre influenze personali, insomma, da dove derivano, da quale gruppo, da quale cantautore? Ho sentito un po' il check, alcune cose, insomma, poi a me mi è arrivata anche questa parte di Iannacci rifatta a modo vostro, interessante, però ecco un po' la derivazione dei linguaggi che usate, musicalmente e testualmente anche.
Beh, musicalmente, come...
Lì.
Io provengo
esatto,
da...
Esatto, anche il tuo percorso personale.
Sì, papà ascoltava jazz che andava proprio dalle origini, quello degli anni 10 fino ad arrivare allo swing, e io quando ero proprio bambino mi appassionai di quello primigenio, Bix Beiderbecke, King Oliver, Louis Armstrong, Phil Napoleon, insomma di quelli, di quelli. Poi a 14 anni scopersi il rock and roll, e quindi specialmente nella figura di Buddy Holly. E comunque poi all'Adele suo, insomma, Chuck Berry, Jerry Lewis e Carl Perkins, questo è il quartetto. E poi ho scoperto i Beach Boys, cioè poi insomma abbastanza parallelamente, e sono, questo grosso modo è il mio scenario, che poi andando avanti con, poi ho compreso anche Bacharach, Harry Mancini, però questo è il...
Max?
Allora, io sono partito dai cantautori italiani, quindi De André, ascoltavo tanto De André quando ero ragazzino dentro casa, Francesco De Gregori, Lucio Dalla, Paolo Conte, anche Guccini, un botto di Guccini ai Nomadi. Noi non vedremo mai entità sconosciute, compiute, poi Dio è morto nei campi di sterminio, cioè io ascoltavo quella musica lì, però era un ascolto di riflesso. E parallelamente a quello, tanti Beatles, tanto Beatles, e Rolling Stones. Allora, i Beatles e Rolling Stones iniziano la loro carriera suonando classici del blues e del rock and roll. Quindi quando ci siamo conosciuti con Claudio, ho trovato questo modo, diciamo, di approcciare a lui, che ha dei gusti comunque abbastanza particolari, proprio perché io conoscevo un sacco di rock and roll, ma perché lo cantavano i Beatles. Conoscevo un sacco di blues, ma perché lo cantavano i Rolling Stones. E poi a me piacevano anche gruppi tipo i Pink Floyd, tantissimo i Led Zeppelin, ecco, i Led Zeppelin e i Deep Purple per me sono stati una marcia in più, insomma qualcosa proprio che ancora devo ascoltare almeno una volta al giorno. I Queen piacevano anche parecchio, e però tutti questi gruppi qua in fondo hanno una matrice che viene direttamente dal rock and roll. Infatti tutti questi gruppi fanno citazioni o nel nome o nei brani legati al blues, al country blues e al rock and roll, perché è proprio la forza motrice che l'ha fatti nascere, ed è in fondo una forza molto positiva, cioè che nasce insomma in parte anche dal blues, ma nasce da questi esuli che andavano in America, sempre poveri, poi sostanzialmente italiani, irlandesi, tedeschi, francesi, eccetera eccetera, che poi da facendo vari passaggi, fra cui anche insomma, l'inizio del jazz, fra cui il cajun e lo zydeco, a un certo punto esce fuori dal blues, esce fuori il rock and roll, ma in realtà poi è un'etichetta, perché Chuck Berry fondamentalmente credo che si ritenesse un bluesman, o no? Dico un...
No, nelle interviste...
Voleva dormire Claudia, insomma, era in un momento suo catartico,
no, sembra,
meraviglioso.
Sembra,
da una parte, no, Chuck Berry in un'intervista disse che inizialmente lui pensava di fare una musica, cioè non è che sapesse fare rock and roll. Lui prendeva sempre, Chuck Berry è iniziato proprio partendo, prendeva cose della musica messicana, cose della musica country e dal blues, però non sapeva che...
Beh, sì, però c'era pure questa componente messicana.
Stesse facendo rock and roll. La stessa cosa diceva Carl Perkins. Dice, io all'inizio pensavo di fare country.
Però lui, proprio Carl Perkins, fa: "Well, I'm sitting and wondering, matchbox all my clothes." Cioè, la tematica è sempre amara, perché mi immagino che tutti i miei vestiti, tutti i miei averi, li possa mettere dentro una scatola dei fiammiferi. Quindi, in fondo, questo atteggiamento amaro, cioè di una vita difficile, e in fondo è molto spesso presente anche nel rock and roll, con tutto che c'è appunto questa forza più positiva, meno lamentosa, diciamo, da un certo punto di vista.
Beh, quelli che venivano appunto dalla parte molto più rurale, che pure insomma, il country non è che quelli che la parte bianca non è che se la passasse bene.
No, assolutamente male. Pezzi tipo Lucky Old Sun, che dove parlano appunto del sole che è l'unico fortunato perché sta in cielo a girare, ma tanto loro stanno raccogliendo il cotone, sudano, muoiono di fatica, ma sia i bianchi che i neri. Poi un po' di quello si trattava.
È bellissima questa vostra dualità, no? Tu che, come dire, attacchi l'argomento e lui è così bello, come sospeso, riflessivo. È veramente un contrasto di luce e di suoni molto interessante. Chiara, andiamo quasi in conclusione. Per te che, come dire, hai questa capacità che chiami anche trasformazioni, no, storia dal Lazzaretto, c'è una storia che tu suggeriresti a questi due meravigliosi, questo scontro epico di teste, una storia che andresti a suggerire a loro da poter, no, trasformarla in qualcosa da suonare, da raccontare? Niente.
Che super domanda. Beh, così a bruciapelo, aiuto. Guarda, le uniche storie che ci sono qui sono storie o di fantasmi, ma direi oppure di morti, di peste, cioè le storie del Lazzaretto.
Fantasmi. Delle storie, dei libri più belli della storia, cioè era Canto di Natale di Dickens, che parla dei fantasmi.
È vero, però erano fantasmi più vivi di quelli che c'erano qui. Il Lazzaretto non ha una storia propriamente felice, anche se nella seconda parte della sua vita invece sì, perché quando sono venuti dopo la Seconda Guerra Mondiale a vivere qui c'era proprio una bella comunità. Quelle sarebbero storie da raccontare, un po' simili al blues, perché comunque storie di povertà ma di affinità, di condivisione. Quella, ecco, bravo. Ci sono arrivata, dopo un po', ma ci sono arrivata. La storia degli abitanti di Sant'Elia e delle memorie sarebbe bello farla cantare o creare qualcosa.
Questo mi dà il pretesto di chiedervi, a proposito della vostra regionalità, capacità di andare in giro, a parte gli scherzi, che effetto vi fa come portatori di un pensiero, no? Vivervi un posto per pochissimo tempo, cioè non sentite l'esigenza a volte di andare in un luogo, no, per magari di vivervi, no?
No, guarda, è un privilegio assoluto, perché tu quando fai uno spettacolo in un posto, almeno questo è il mio sentimento, è come se avessi l'opportunità di abbattere delle barriere, quindi la gente è subito meglio disposta con te, cioè tu subito riesci a entrare abbastanza a contatto, almeno questo mi capita, perché mi muovo in questa maniera e riesci a vivere anche il posto in un tempo breve con un'intensità che non avresti quando vai da turista. Questo è una cosa che provo fortemente.
È interessante, io non ci riesco, ma la trovo interessante la tua visione. Claudio, per te ha lo stesso effetto?
A me piace molto proprio Mercè, il lavoro che faccio, che sia di musica che di teatro, giro molto ed è una cosa molto bella, perché appunto ti permette di essere a contatto con diverse realtà, tradizioni e modi di vivere e di pensare, che sono comunque differenti, perché l'Italia è peculiare in tutti i suoi aspetti. L'esigenza di andare a vivere da qualche altra parte non ce l'ho mai avuta.
Di viverti un po' di più il luogo dove tu vai poi, no, a portare un po' il tuo spettacolo, ma piuttosto che arrivare, no, performare, dormire, andare via.
Certo.
Se senti ogni tanto, no, quella...
No, sicuramente quando c'è la possibilità di rimanere più giorni in una determinata zona che puoi visitare.
Okay.
Però mi è capitato parecchie volte di tornare con mia moglie magari in un posto dove sono andato.
Certo.
O ti porta a vederlo, poi torniamo lì insieme. E quello è bello. Io penso, sono sempre più convinto che l'Italia sia un posto magnifico dove starci un po' in vacanza, per il resto bisognerebbe vivere all'estero. Questo è un po' l'idea per come funziona. Infatti il consiglio che do sempre quando mi chiedono un consiglio per i giovani è imparare una lingua e andare a lavorare all'estero e poi tornare in Italia, insomma, un paio di mesi all'anno, così.
Il palco, la radio, la piazza, c'è un luogo che preferite di più? Il teatro?
Guarda, forse il foglio.
Il foglio. C'è ancora il foglio di Giuliano Ferrara? Io non leggo
no,
da un po' da
capestro. No, il foglio per disegnare.
Beh, torniamo al fumetto. Noi abbiamo una bella mostra sul fumetto, quindi...
Bellissimo. Il foglio. Siamo Claudio, per te?
Per me è una bella battaglia la musica e il teatro. E in, anche in questi due, cioè la musica viene forse un po' prima del teatro, però non so, riesco a decidermi se mi piace più il fatto di stare sul palco in tutti e due i casi o di scrivere e comporre le cose che poi farò. Sono due piaceri differenti, sottili ma differenti.
Come vorresti salutare questi due viandanti che ci hanno abbracciato, ci hanno portato un po' della loro bellezza?
In Veneto stretto.
No, Veneto stretto anche, no, bello, mamma mia, no, anni che non parlo, ormai sono di Sant'Elia, adottata qui, quindi al limite. No, vi ringrazio per essere stati qui, vi ringrazio per quello che farete stasera e vi dico tornate. No, vi ringrazio sulla fiducia assolutamente, vi conosco, vi ringrazio sulla fiducia perché lo so. No, tornate per le vacanze e venite a trovarci un'altra volta, che questo sicuramente sarà piacevole.
Se questo è il risultato da 30 anni a questa parte, buona credine a voi due, insomma, che avete la capacità di rinnovarvi così. Max Paiella, Claudio Gregori, grazie, buona musica, buon viaggio, buona fortuna. Ancora sulle note di Out of Time dei Radio Derviscia, andiamo in conclusione, Chiara, perché vogliamo chiudere con una sorta di parabola di tutto questo percorso di oggi radiofonico, giusto?
Sì,
perché abbiamo qua lui.
Abbiamo, cioè, un ospite speciale, sì, al che quale viene cediamo direttamente il posto. Da Pirri.
Esattamente, Matteo Siddi, grazie in questo cambio repentino di scena, di palco e di pensiero. Matteo Siddi, il Gesù di Cagliari, insomma, lasciamo a te Ciao. La parabola di chiusura, grazie per essere qua. Tu tra l'altro stavi seguendo dietro, sopra le quinte, no? Attorno alle quinte proprio Claudio e Max, quindi sì. Ripartiamo da lì e poi ci racconti un attimo di te.
Sì,
è piacere.
Ah, io sono contentissimo di essere qui e di poter presentare lo spettacolo. Tra l'altro io sono estimatore di entrambi, Greg lo seguo da una vita, uno dei tanti motivi per i quali faccio teatro, dunque sempre stato molto contento. Io sono andato a vederli pure ogni qualvolta sono venuti qua a Cagliari, anche l'ultima volta è stato un bellissimo spettacolo, dunque per me è una figata, un onore.
Un incontro con il proprio idolo è sempre cosa, però ormai anche tu sei un idolo delle folle, sia nella versione Gesù di Pirri che nella versione del calciatore, scusami, Gesù di Cagliari che nella versione del calciatore di Pirri. Allora, innanzitutto l'idea è geniale in entrambi i casi.
Grazie.
E la domanda è: che tempo farà Pirri domenica?
Speriamo piova. Se vuoi la risposta di Matteo o vuoi la risposta di Stewart?
No, di Stewart.
Ah, che allora se ti faccio arrivare Stewart.
Per forza.
Allora, intervista.
Quando si parla di Pirri non si può che parlare di un calciatore, di un personaggio che tiene in piedi un'intera squadra, vero?
Sono forti a calcio, sì.
Vero?
Sì.
Ma le condizioni della prossima partita come le vediamo? Abbiamo fatto una preparazione a questa prossima partita nello spogliatoio?
Ma guarda, ti dico la verità, noi stiamo lavorando anche dal punto di vista dell'asciutto con scarsi risultati. Noi, come ben sapete, se l'acqua arriva sopra le caviglie cominciamo a vedere la possibilità di risultato. Domenica si dice che non piove, dunque la vedo maluccio sinceramente, dunque troveremo alternative tipo far saltare la partita per qualche motivo legato alle forze dell'ordine.
Beh, guarda, un'altra alternativa potrebbe essere un paio di autobotti di Abbanoa.
Allora sì, però non è la prima volta che lo facciamo e Abbanoa ci sta un pochino guardando con un occhio di riguardo e noi purtroppo sono scaltri, ormai ci conoscono, siamo tutti vestiti di rosso, tu puoi dire ti puoi cambiare la maglietta, a trovarne altre abbiamo solo quella. Anche quando andiamo in trasferta e sfidiamo una squadra rossa giochiamo a petto nudo e ci disegniamo il numero col pennarello nella schiena.
Accidenti, vabbè.
Ma la palla deve rimbalzare?
La palla rimbalza comunque. La vogliamo fare finire questa leggenda che il pallone rimbalza? Se l'acqua c'è e arriva al ginocchio e tu l'acqua la metti sotto e poi la molli, cosa succede? Che la forza dell'acqua tira sul pallone e lo fa sollevare. è un rimbalzo anche quello. Allora cambiate il regolamento, scrivete rimbalzo classico, perché il rimbalzo anche quello è un rimbalzo.
Esatto. E poi il tuo compagno di squadra però l'ultima volta ci ha rilasciato un'intervista che proprio non ti rendeva giustizia. Ma vuoi chi? Dirgli qualcosa?
Ma chi? Gianmarco.
Gianmarco.
Vabbè, dai, ma se facciamo parlare tutti, allora diciamolo. Gianmarco, poverino, è un giocatore che è stato tolto al gioco delle bocce e prestato al gioco del calcio. Ma cioè, qui dalle nostre parti in inglese diciamo mischino, capito? Non è forte.
Infatti anche l'allenatore in effetti ha detto la sua e sappiamo da che parte sta.
No, non è assolutamente alla portata di Stuart Arrod.
Grazie, grazie mille. Cosa si dice in questi casi? In bocca al lupo o da qualche altra parte?
Non lo diciamo. Con la balena, però non si può dire in radio.
Lasciamo il mistero, lasciamo il mistero.
Va bene.
Io vorrei chiudere in qualche modo ringraziandovi tutti, a partire da Morgan Cera in cabina di regia, Chiara Corona, Max Paiella, Claudio Gregori, Matteo Siddi, ripartendo dall'origine perché è nato l'incontro di oggi, no? La via del collegio, Roberta Cogotti e Antonello Gaviano, che ci parlavano anche della loro mission di fare Colossal Musical, insomma forse con Matteo, anche grazie alla collaborazione con questi due folli, una sorta di Monty Python contemporaneo, quindi Jesus Christ Super Santos, insomma la nuova parabola di Matteo Siddi. È un piacere
direttamente dall'ufficio Miracoli
Soundwave Radio. Buona fortuna, buona musica, buona grazie. Poesia, buon viaggio a voi e a tutti quanti. Grazie, un abbraccio Gerardo Ferrara, un abbraccio a tutte e tutti, grazie.